Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu sei sempre fedele. Mantieni sempre due cose come esempi: ogni parola che dai e mantieni sempre ogni buon proposito che hai dentro di te. Eh sì, Signore, è vero, voglio fare quello. Ok, mi impegno a fare quello. Porti tutto a termine. Quante volte ti sei proposto di fare qualcosa, convinto che fosse la cosa giusta, e poi per vari motivi non hai portato a termine quello che avevi deciso? Quante volte hai fatto questo nei confronti degli altri? Quante volte hai fatto questo nei tuoi propri confronti? Avevi deciso: adesso, Signore, farò così, farò cosà, e non è andato in porto. E il fatto è che spesso non manteniamo quello che decidiamo da fare o che dichiariamo da fare. Spesso la causa è che manchiamo l'impegno di farlo, non siamo fedeli a quello che diciamo. Molto spesso non mantiamo la nostra parola, sia a noi stessi che agli altri. Infatti, riconoscendo questo, dovremo avere pazienza quando gli altri non sono fedeli a noi, nei nostri confronti. Dovremo evitare il terribile peccato di misurare gli altri con un metro più duro di quello che usiamo con noi stessi. Piuttosto dovremmo essere molto più duri con noi stessi di quanto con gli altri. Se riconosciamo quanto noi manchiamo, questo ci aiuterà ad avere molto più pazienza con gli altri quando mancano nei nostri confronti. Un altro motivo per cui manchiamo di portare avanti cose non è solo mancanza di impegno, c'è un altro: è la nostra debolezza. Quante volte sei stato ostacolato da mantenere una parola o un proposito che hai fatto nel tuo cuore, non per mancanza di voglia o impegno, ma per forze maggiori, situazioni che non potevi tu controllare? In realtà non possiamo controllare niente nella vita. Cioè, a volte Dio permette che riusciamo ad avere un certo gestire le cose perché lì ci sta permettendo, ma non abbiamo poteri su nulla. E quindi ci sono tante situazioni dove sono più grandi di noi e non possiamo portare avanti. Siamo ostacolati da cose esterne a noi da portare avanti quello che avevamo scelto di fare con grande impegno, ma non funziona. Quanto è importante per noi di umilmente riconoscere che non siamo in controllo di nulla. Per esempio, un brano che ci ricorda di questo, ci sono tanti, ma uno sarebbe Giacomo, capitolo 4, versetto 13 a 16. Ve lo leggo. E ora, a voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoreremo un anno, cominceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovresti invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Noi non siamo in controllo delle nostre vite. Non abbiamo controllo sulle nostre situazioni. E perciò, per tanti motivi, non siamo sempre fedeli. O perché manchiamo noi l'impegno giusto, che spesso è il caso, veniamo meno e ci sono forze maggiori di noi che ci ostacolano. Quindi veniamo meno per colpa nostra, veniamo meno per forze non colpa nostra, ma spesso non siamo fedeli. Quanto è diverso Dio! Quanto è diverso Dio, quanto meraviglioso è Dio, perché Dio è sempre fedele. Tutto quello che Dio dichiara, tutto Dio fa. Questo è il messaggio che troviamo in tutta la Bibbia, sia con dichiarazioni che con esempi. Dio in tutta la Bibbia, in tutta la storia del mondo, mantiene quello che ha detto. Dio porta a termine tutto quello che dichiara. Nulla può ostacolare Dio. Perciò, mentre non possiamo fidarci di noi stessi senza restare delusi, perché chi si fida di se stesso resterà deluso. Possiamo fidarci di Dio perché chi confida in Dio, così dice la Bibbia, chi confida in Dio non sarà mai deluso. Ci sono tantissimi brani nella Bibbia, tantissimi, che ci aiutano a ricordare che Dio è sempre fedele. Tutta la Bibbia ci mostra questo. Io vi leggo qualche brano, ma la Bibbia è un libro pieno di dichiarazioni e esempi di Dio che è fedele. Tutta la Bibbia dimostra quello. Un brano che ci mostra che Dio fa quello che dice è Isaia 55. Quel brano famoso, ricchissimo, 8 ad 11. Ve lo leggo. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatto germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Questo brano, come tantissimi, ci ricorda che Dio porterà a compimento tutto quello che dichiara. Possiamo confidare in Dio pienamente. Nessuna promessa di Dio cadrà a terra, perché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e adempimento in Gesù Cristo. 2 Corinzi 1, 19 a 20, conosciamo, ve lo leggo. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Tutto quello che Dio dichiara è sicuro, perché è basato sull'opera di Gesù Cristo. È impossibile essere più sicuro di quello. Quante volte hai avuto tu un sogno, un impegno, ti sei impegnato, hai faticato e hai sperato e non è andato come pensavi tu? A me tante volte. A me tante volte. Non abbiamo noi potere di portare a termine le cose, ma tutto quello che Dio dichiara va portato a termine. Possiamo fidarci di Dio, perché tutto quello che Dio fa è stabilito in base alla grazia che ci arriva per mezzo di Gesù Cristo. Un altro versetto che ci ricorda della fedeltà di Dio è Ebrei 10, 23. Leggo dal versetto 19 per darci un po' di contesto. Che meraviglioso questo brano. Ebrei 10, da 19 a 23. Avendo fratelli libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra fede, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. O credente, tu che hai dubbi, tu che hai un cuore pieno di dubbi o paura di questa o quell'altra situazione, di te stesso, tu dubiti, giustamente, te stesso, non so se io la faccio. Pensa a quanto guardi alle difficoltà, ai pericoli, ai problemi, ai pesi. Pensa a quando ti chiede, ma dove è Dio? Ti domandi se Dio ha smesso di mostrare grazia e bontà a te. Ti chiedi se Dio mostra ancora misericordia. Ti chiedi se le sue promesse sono ancora valide, almeno nella tua vita. Ti chiedi se Dio ha dimenticato di mostrare grazia a te. O forse pensi, forse Dio è arrabbiato e non vuole più mostrarmi misericordia. A tu che hai questi pensieri, a chi dubita la fedeltà e la misericordia e la grazia di Dio, ti esorto. Guarda alla gloriosa verità di Dio che viene rivelata nel volto di Gesù Cristo. E guardando alla fedeltà di Dio in Cristo, smetti di dubitare. Come puoi dubitare quando consideri che il Padre ha mandato il Figlio per portare avanti il suo piano? Fino a che? Finché Cristo sarà in vita, Gesù sarà il tuo avvocato. Gesù sarà il tuo sommo sacerdote. Gesù sarà il tuo mediatore. Gesù sarà chi ti rappresenta nel tribunale in cielo. Finché Gesù vive, Gesù è tutto questo per ogni vero credente. E a te appartengono tutte le promesse del patto fatto nel suo sangue, perché vengono date per mezzo di Gesù Cristo. Dio non può venire in meno. Le persone vengono meno. Voi giovani, un domani, possibilmente vi sposerete, ognuno sposerà qualcuno, ma non avrete sempre il coniuge. Vengono meno, muoiono. E quello è il modo migliore di perdere un coniuge. Ma non ah, adesso ho trovato la persona giusta. È temporaneo. E poi? E non sempre dura la vecchiaia. E poi? La salute non è una cosa sicura. Questo no. La salute di un giovane può finire e poi uno si trova. Il lavoro non è sicuro, nulla è sicuro, ma Gesù Cristo è sicuro. Gesù Cristo è sicuro. E quindi vogliamo aggrapparci all'unica cosa sicura, ed è Dio che per mezzo di Gesù Cristo cura i suoi. Quindi abbiamo letto già in 2 Corinzi 1:20. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo, in Lui, il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Dio viene glorificato per mezzo di noi, perché per mezzo di noi si vede che Dio è stato fedele. Ha fatto questo in noi, ha fatto quello in noi. Mai, ma mai Dio mancherà di portare a compimento ogni sua promessa e ogni cosa che ha mai dichiarato, come Gesù dichiara in Matteo 24:35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Se tu vuoi qualcosa di sicuro, c'è una cosa sola. Non è un rapporto, quello finirà. Non è la tua salute, non è un lavoro, non è un... No, quello tutto passerà, solo che non sappiamo quando. Gesù Cristo è sicuro. Non aggrapparti a quello che perderai, perché perderai tutto. Ho detto a Serena l'altro ieri. Ho detto, sai, quando sembra che oh, c'è un respiro di tranquillità nella vita, che non sempre c'è, ma quando c'è, Dio manda qualcos'altro, perché vuole tenerci dipendenti da Lui, perché siamo così propensi a trovare, ah, e poi smettiamo di guardare a Dio. E Dio ci tiene pieno di prove, così dobbiamo dipendere da Lui, solo che a volte non dipendiamo da Dio, smettiamo di guardare a Dio. E quanto stiamo male. Vorrei menzionare una verità importante a proposito. Per avere fede in Dio, non dobbiamo fissare gli occhi sulle promesse di Dio. Questo è importante. Non è non è uno scherzo di parole, un gioco di parole. Per avere fede non dobbiamo fissare gli occhi sulle promesse di Dio, non dobbiamo appoggiarci su quello che Dio ha promesso. Quello che ha promesso è prezioso, però non dobbiamo avere fede nell'oggetto che viene promesso, dobbiamo avere fede in Dio, colui che ha fatto la promessa. Dobbiamo appoggiarci su Dio e non su quello che Dio promette. C'è una cosa, a volte comprendiamo male le promesse. E se io capisco male una promessa e mi arriva una prova che secondo me non è giusto, ed io ci tenevo, ah, oh, mi fido che sarà così e non è così, o non è quando pensavo io che sarebbe così, io sto male e ho ben poca fede e posso anche arrabbiarmi con Dio che. Peccato che è quello. Perché mi sono aggrappato non a Dio, ma a una mia interpretazione di come Dio avrebbe dovuto curarmi. E Dio avrebbe già dovuto tolmi quella prova e non ha tolto. Avrebbe già dovuto darmi quello e non mi ha dato. Avrebbe già dovuto guarirmi e non mi ha guarito. Avrebbe già dovuto darmi una situazione migliore con quella persona e non me l'ha dato. Se io mi aggrappo a quello che credo di essere la promessa di Dio, il problema è che io posso restare stradeluso. Anche se, non perché non mi dà, perché forse mi dà quando non è quello che penso di essere il momento. Io penso che sia adesso il giorno, dice no, no, adesso no, fra 15 anni. Che è il momento giusto perché sto facendo un altro lavoro in te e non è il momento. Io sto male. Perché onestamente mancavo fede in Dio. Mi aggrappavo ad una promessa. Dio è fedele. Riposiamoci in Dio, in quello che Lui saprà fare al momento giusto. Questa è la fede che Dio vuole da noi. In Ebrei 10:35 troviamo un ammonimento. Per quanto riguarda la fede, è una cosa molto importante. Ebrei 10:35. Prima abbiamo parlato della fedeltà di Dio, adesso parliamo della nostra fede verso Dio. Ebrei 10:35. Non gettate via, dunque, la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. La parola greca che viene tradotta come franchezza vuol dire coraggio. E il senso grammaticale di questo, continuate ad avere piena certezza che Dio è fedele, piena certezza che Dio farà quello che ha detto. Questo è il senso grammaticale, alla quale è riservata una grande ricompensa. Quindi, davanti alle prove, davanti alle difficoltà, davanti ai pericoli, davanti ai pesi che vanno avanti per tempo, per mesi, per anni, continuiamo a confidare in Dio con grande franchezza, perché c'è una grande ricompensa riservata per chi pone la sua fede in Dio quando non si vede quello che sta facendo. Effettivamente anche questo versetto ci sta esortando a non venire in meno nella nostra fede. Abbiamo bisogno di queste esortazioni perché possiamo mancare fede in Dio. Mamme, si può mancare fede quando gli impegni per curare i piccoli bambini sembrano essere montagne che non finisce mai e non vedete risultati. Per noi uomini ci sono mille cose che ci fanno sentire schiacciati. Quando noi tutti stiamo combattendo una tentazione e sembra che cadiamo più che abbiamo vittoria. Quando le prove non finiscono. È facile mancare fede e abbiamo bisogno di esortazioni di non smettere di fidarci di Dio. Ci sono tanti esempi nella Bibbia di uomini di fede che mancavano la fede. Pensate a questo. Ci sono tanti esempi di uomini di fede che mancavano fede. Abbiamo studiato da poco un uomo di fede, Abramo. Nessuno forse. Forse nessuno ha avuto la fede di Abramo di offrire suo figlio Isacco. Che esempio di fede è quello? Eppure, Guardando la vita di Abramo, vediamo vari momenti in cui la sua fede veniva meno, come per esempio quando due volte diceva voleva nascondere che Sara era sua moglie, perché mancava fede in Dio. Pensate a Giobbe, quando è arrivata, appena arrivata, la prova terribile e profonda, non si è lamentato minimamente. Aveva una fede incredibile e dichiarò in Giobbe 1:21, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Che fede, che fede. Considerate qual era la prova. Aveva perso i figli tutti in un giorno. Aveva perso tutti i suoi beni tutti nello stesso giorno. E lui, Dio, è in controllo. Dio mi sta curando. Dio mi ama. Accetto quello che Dio mi manda. Eppure, più tardi, Giobbe mancava la fede. Arrivò perfino a maledire il giorno in cui nacque. Quindi questo grande uomo di fede aveva quel periodo in cui mancava la fede. Pensate a Davide, re Davide, prima di essere re, aveva il coraggio per fede in Dio di andare contro Goliath. Quando il Saul dice, ma scusami, tieni conto, tu sei un ragazzo, lui è guerrigliero da quando era ragazzo. Lo stesso Dio, l'Eterno, che mi ha dato forza contro il leone, contro l'orso, farà sì che vincerò contro questo incirconciso. Fede! E poi? Non tanti anni in avanti, nonostante che Davide aveva sentito da Samuele, Dio ti ha unto re. Quindi doveva restare in vita. Quando Saulo cercava, in 1 Samuele 27:1, Davide disse, ora Davide disse in cuor suo, un giorno o l'altro io perirò per mano di Saul. Non vi è nulla di meglio per me che mettermi in salvo nel paese dei Filistei. La grande fede di Davide veniva meno. E lui, oh no, io morirò, io morirò. Ma scusami, Dio aveva fatto sapere in modo chiaro da Samuele, il grande profeta, che si era diventato re. Non era ancora re, non poteva morire. Ma lui ha mancato la fede. Vediamo una cosa, mancanza di fede anche in Pietro. Nessuno degli apostoli aveva la fede di dire Gesù, se tu chiamami a venire su di le acque per camminare con... No, Pietro, gli altri no. Pietro ha camminato sulle acque. Ma poi quando Gesù fu arrestato, perfino la ragazza portiniera che diceva, ma anche tu eri uno di lui, con un giuramento ha detto di non aver conosciuto Gesù. Mancava fede. Ci do questi esempi, e ci sono tanti altri, per ricordarci che anche i più forti credenti arrivano a volte a mancare la fede. Ma non abbiamo bisogno di questi esempi. Va bene, noi non siamo i più forti credenti, ma capire che gli uomini mancano la fede, conosciamo noi, per le tante volte che noi manchiamo la fede, la nostra fede viene meno. Quindi a ciascuno faccio la domanda, qual è lo stato della tua fede? La tua fede è forte come quando Dio ti ha salvato? Pensate indietro, quando Dio ti aveva appena salvato e Dio ti ha perdonato i miei peccati, la tua fede adesso è più forte di quello? Un'altra domanda. Tu vedi Dio glorioso come quando hai appena creduto in Cristo? Stai guardando a Dio? Quando succedono le cose difficili e pesanti, tu tieni i tuoi occhi su Dio come la causa dietro le quinte di quello che sta arrivando nella tua vita? Oppure focalizzi sulle cause secondarie? Questo è una, conoscete questo termine? Le la causa principale e le cause secondarie? Se una persona viene e con un coltello distrugge le quattro gomme che ha appena comprato per la macchina, 500 euro speso, e dopo una settimana uno viene e distrugge tutti e quattro, e non c'è da riperarli quando fanno così. La causa principale qual è? La causa principale di quello è Dio. La causa secondaria è la persona che aveva quell'attrezzo. Cioè, la causa principale di tutto è Dio. È Dio che determina quali prove sono giuste per noi e quanto devono durare. Usa mezzi secondari. Usa mezzi secondari. Ma non sono i mezzi che hanno deciso quale prova mandarci e quanto durerà. È Dio. E quando lui dice, ok, basta, quella prova non serve più, toglie quel mezzo secondario. Quando dice no, adesso tu hai bisogno di questo, tu non mi stai guardando, ti do una prova. Finché tu non riesci a guardarmi, è Dio che prende e mette quella persona nella nostra vita, quella persona che ci porta problemi, quella persona ingiusta, quella situazione che mi aggrava. È Dio che mette quello. Grazie a Dio per questo. Perché se non fosse così, saremmo noi come le barche senza rema in mezzo, senza timone in mezzo al mare, ogni vento di causa, di fortuna che passa ci spinge qua o là. Ma non è così. Dio è dietro a tutto. Quindi, stai guardando a Dio o stai guardando alle cause secondarie? E poi considera la tua fede quando preghi. Tu quando preghi, ti presenti al trono della grazia? Riconoscendo prima che stai arrivando al trono della grazia, non è una preghiera ad un Dio lontano. No, tu, Signore, io sono davanti a te in questo momento per mezzo di Cristo. Tu mi stai ascoltando per mezzo di Cristo. Sono davanti al tuo trono. E tu mi ami e tu mi stai ascoltando e tu mi risponderai nel modo perfetto, ma mi risponderai. Tu veramente credi che Dio ti dà la forza di portare ogni peso che ti dà e ti protegge da tutti i pesi che non sono da Lui? Tu porti ogni peso, ogni paura, ogni dubbio a Dio invece di tenerlo per conto tuo? Ma dici, Signore, questo mi sta aggravando, questo peso, questo dubbio, questo attacco, quello che è, lo porto a te perché tu hai cura di me, la Bibbia lo dice. Dio ha cura di noi. In Ebrei 4, 14 a 16, conosciamo questo brano. Ve lo leggo di nuovo, questo brano meraviglioso. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa empatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Grazie a Dio per questo. Parliamo di come stai vivendo la tua vita. Stai vivendo come pellegrino, ricordando che questo mondo non è casa tua? E in un certo senso non importa come va qui, perché gli anni passeranno ben presto. Così dice in 1 Timoteo 6, se abbiamo di che coprirci e con cui nutrirci, con questo saremo contenti. Non chiedo di avere pochi problemi, non chiedo di avere un lavoro che mi piace, non chiedo che quella prova mi sia tolta. Signore, mi basta che mi dia da mangiare e da coprirmi, e mi fido di te per il resto. Stai vivendo come pellegrino, Signore, questa non è casa mia. Stai camminando per fede, ricordando che Gesù Cristo è andato davanti a te per... Cosa sta facendo in cielo? Giovanni 14. Cosa sta facendo Gesù in cielo? io vado a prepararvi un posto. E quando sarà preparato, cosa farà? Ritornerò per voi, affinché sarete come me, con me. Ti tieni ben presente in mente che questo passaggio, questo pellegrinaggio sta per passare? E che Gesù ritornerà per prendersi te con sé? Questo ti dà gioia ogni giorno? Perché se non ti dà gioia, non ci stai pensando. Non puoi pensare a quello e non avere gioia. Anche se è un momento di grande gioia nella vita, la gioia più grande non è nulla in confronto con pensare di stare con Cristo. La tua fede ti permette di accettare con pace quello che la provvidenza di Dio ti sta mandando in questo periodo? Stai accettando le prove e le difficoltà, anche quelle che sono pesanti? Stai facendo questo perché tu sai che Dio è in controllo ed è la causa principale di tutto ed è fedele e questo ti sta dando pace nelle prove? Oppure non stai avendo fede e ti lasci essere turbato o cerchi di ottenere con le tue forze, il tuo impegno, quello che dovresti fidarti di Dio di darti. Oppure cercando tu di gestire la tua vita, stai mancando tempo con Dio e manchi un impegno con Lui perché credi che tu devi provvedere per te stesso. Anche questo è mancare la fede. Se tu non prendi tempo per cibarti spiritualmente, ma io non ho il tempo, sei stolto. Cosa dice Salmo 127? Invano, se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Si possono alzare prestissimo, andare a letto tardissimo, ma se non c'è Dio in mezzo perché tu non stai camminando per fede, è tanto fatica inutile. Perché Dio ama glorificarsi curando quelli che umilmente camminano per fede. E se tu non hai tempo per Dio, allora stai cercando tu di curarti da solo e devi cambiare strada finché c'è tempo, perché Dio è geloso e Lui metterà bastoni fra le rotte per inciamparti, perché tu stai dicendo: Signore, mi dispiace, ma io non ho tempo. No, tu non prendi tempo. Tu non capisci? No, tu non capisci. No, tu non capisci. Cercate per primo il regno di Dio. Dio sempre cura coloro che lo cercano per primo. Il problema è che manchiamo fede. E siamo convinti che dobbiamo noi far funzionare la vita. Dobbiamo noi portare a compimento i nostri impegni. Dobbiamo noi, perché se no la vita andrà male. Allora crediamo la menzogna che dobbiamo noi autovenedirci. Non funziona. Grazie a Dio che Dio cura perfettamente coloro che confidano in Lui. Molto spesso la nostra fede è debole. Molto spesso vacilliamo. Molto spesso guardiamo alle circostanze anziché a Dio. Certamente questa è un'offesa a Dio, perché Dio è degno della nostra fede, merita la nostra fede e ci comanda a fidarci di Lui. Ma non è solo un'offesa a Dio, è un peccato e anche stoltezza, perché possiamo stare infinitamente meglio se camminiamo per fede. Quindi voglio tornare al fatto che Dio è fedele. Ho iniziato lì. Poi ho parlato di noi che spesso non siamo fedeli. Torniamo che Dio è fedele. Dio è assolutamente, eternamente e costantemente fedele. Dio è fedele quando noi vacilliamo. Basta pensare a qualunque uomo di Dio nella Bibbia e riconosceremo che, nonostante che quell'uomo vacillava, abbiamo da poco studiato Abramo e vacillava. Cosa ha fatto Dio? Allora scelgo qualcun altro. Dio ha detto: no, io porto avanti il mio piano in te. E Dio è fedele con noi. Allora, questo non vuol dire che allora non importa. No, importa, importa. La mancanza di fede è una cosa grave che ci porta a tante sofferenze inutili. Però vedere che Dio è fedele dovrebbe stimolarci ad avere più fede in Dio. Cioè, non inizia con la nostra fede in Dio, inizia con la fedeltà di Dio verso di noi. Ma guardando quello, posso avere più fede in Dio, e questo è il traguardo, lo scopo. Perché chi confida in Dio non sarà mai deluso. Una cosa che mi colpisce quando leggo l'Antico Testamento, anche il Nuovo, ma l'Antico è più storie del popolo di Dio, mostra molto come Dio opera. E quello che mi colpisce è che nonostante quanto gli uomini mancavano fede, e quanto questo comprende i grandi uomini di Dio, Abramo, tutti, tutti, e nonostante quanto il popolo di Dio, Israele, mancava fede, nonostante quello, ed è dappertutto nella Bibbia, la mancanza di fede degli uomini di Dio, Dio portò sempre in avanti il suo piano in loro. Se il piano di Dio dovesse dipendere dagli uomini, la fedeltà nostra o degli uomini, qualunque, sarebbe caduto già dall'inizio. Però visto che Dio è fedele, il piano di Dio va sempre avanti e non sarà mai fermato da nessun ostacolo. E quindi vorrei suggerire due cose o tre cose. Prima di tutto, se tu riconosci che effettivamente stai mancando la fede, confessa questo peccato a Dio. Non autolamentarti, oh, povero me, ma povero me, non devi mai dire povero me, devi confessare il peccato. Dio è degno della nostra fede, Dio ci comanda ad avere fede in Lui, e perciò quando manchi fede, non devi cercare di avere più fede. La prima cosa che devi fare è confessare: Signore, perdonami, io sto mancando fede in te e tu sei degno della mia fede. Prima cosa da fare. Quindi, se tu riconosci di mancare fede in qualche campo della vita, confessalo a Dio come peccato, in base al sacrificio di Gesù Cristo. E possiamo mancare fede in Dio in tanti campi. Possiamo mancare la fede in Dio nella prova, possiamo mancare fede in Dio per i bisogni materiali, lavoro, eccetera. Possiamo mancare fede in Dio per il nostro cammino spirituale e in tanti altri modi. Possiamo dubitare Dio, possiamo dire, ma no, non vedo mica quello che sta facendo questa situazione. Possiamo dubitare che sia Dio in controllo, anche se non vediamo. Scusami, se vediamo non serve la fede. Se vediamo non serve la fede, se tu hai una prova che non capisci, è dura ed è pesante, Dio sta cercando di fortificare la tua fede. Che vuol dire non può fortificare la fede se toglie la prova, se non ti dà un'altra prova. La prova serve, e se tu non stai guardando a Dio, forse tieni la prova nella tua vita, proprio perché ancora non hai tratto il beneficio che Dio voleva. La fede è credere quando noi non vediamo quello che Dio sta facendo perché ci fidiamo di Dio. Quindi, posso immaginare un genitore strapieno di impegni che non riesce a fare per curare i figli, per fare scuola e tutto questo, e Dio dice: ci sono bisogni da adempiere. Ma io non posso! Tu quando è che avrai tempo? Non avrai mai tempo. Non per anni, 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 perché dopo i figli ci saranno i nipoti. Non avrai tempo, non usando quel metro. E dire, no, fi mi fido di te, Dio, mi fido di te. Però non dobbiamo solo confessare il nostro peccato, non basta quello. Secondo passo non è di migliorare. Qual è il secondo passo? Mi rendo conto che sto mancando fede e devo confessare il mio peccato. Poi cosa devo fare? Devo abbondare nel ringraziamento a Dio per la sua fedeltà. Cioè, è una benedizione immensa che Dio è fedele. È una benedizione stabile che non cambia mai e non può venire in meno. La fedeltà di Dio supera ogni prova e ogni difficoltà e ogni debolezza nostra. Perciò voglio incoraggiare a ciascuno: di ringraziare Dio per la sua fedeltà, non oggi e domani, ma tutta la vita, perché Dio rimarrà fedele tutta la vita. Tutto il tempo che siamo in questo pellegrinaggio, Dio sarà fedele. Ed è buono ringraziare Dio per questo, perché ringraziare Dio mi ricorda, eh sì, Signore, Tu sei fedele. Questo aumenta la mia fede. Allora, confessando mancanze di fede, ringraziando Dio per la sua fedeltà, arriviamo al fatto di avere più fede in Dio. Avere più fede. Fra tutto quello che possiamo fare nella vita, c'è poco che ci aiuterà come credenti più che avere sempre più fede in Dio. Se tu vuoi più gioia nella vita cristiana, se tu vuoi pace in mezzo alle prove, se vuoi una vita che vale, dove porti frutto che dura, tutto questo è fondato su fidarti di Dio. Fidarti di Dio. Penso all'età dove uno cerca di stabilire la vita, i rapporti della vita, lavoro, tutto questo, e ci sono queste montagne importantissime, ma senza Dio al massimo si costruisce un castello campato in aria, al massimo. E tanti non arrivano a essere castelli. Confida in Dio con tutto il tuo cuore e Dio appianerà la tua via e benedirà. E avrai una base solida per la vita. Chi vuole, ed io sento questo peso, allevare bene un figlio o dei figli? Se siamo troppo impegnati nei nostri impegni di crescere bene i nostri figli per veramente camminare per fede in Dio, e il nostro mondo è un mondo piccolo che quasi non esce da casa nostra, non stiamo camminando per fede e non possiamo noi produrre i risultati. E avremo un grande rimpianto quando innalziamo gli occhi e vediamo la gloria di Dio e confidiamo in Dio e vogliamo che sia glorificato. Allora avremo fede in quello che Dio ci dà da fare e Dio appianerà la via. Le religioni ci insegnano ad arrivare a Dio per nostra forza, camminando bene, cercando, impegnandoci, così si spera di arrivare a Dio. Nessuno arriva a Dio così. Si arriva a Dio quando umilmente riconosciamo che siamo lontani da Dio. Beati i poveri in spirito, che fanno cordoglio per la loro condizione, sono mansueti e poi sono affamati di giustizia. Vogliono la giustizia di Dio che sanno di non avere, e vedono Cristo e dicono: Cristo è morto per me. Per fede si aggrappano a quel sacrificio e Dio salva, perdona i peggior peccatori. Dio vuole che camminiamo per fede in Lui. A volte vacilleremo, Abramo, Giobbe, Davide e tutti gli altri, ma Dio rimane fedele. Quindi i passi: riconosciamo che Dio è fedele, confessiamo il nostro peccato di mancare la fede, ringraziamo Dio che è fedele e cresciamo nella vera fede in Dio. Vogliamo pregare insieme dopo che prego. Padre, dire che Tu sei fedele è come dire che un oceano contiene acqua o che il sole produce luce. Certamente i mari nel mondo contengono acqua e certamente il sole produce luce, è la fonte di quasi tutta l'energia del mondo. Tu sei fedele in tutto, sempre, per sempre. Tu sei fedele in ogni situazione nella nostra vita. Tu sei la causa principale di tutto quello che succede nella nostra vita. Satana ha chiesto di mettere Giobbe alla prova, non capendo che era tutto gestito da te, perché volevi tu far crescere la fede di Giobbe e aveva bisogno di quelle prove. Satana ha mandato un messaggero a Paolo per affliggerlo, non capendo che era veramente mandato da te per proteggere Paolo dalla superbia. Padre, io ti lodo che sei sovranamente in controllo su tutto, il bello e il brutto, Non capisco, perché sono semplice uomo, ma nella tua parola comprendo che tu sei in controllo di tutto. Ti lodo per questo, perché tu sei Dio e ti ringrazio che sei in controllo delle nostre vite. Grazie perché tu sei fedele. Perdonaci per le tante volte che manchiamo fede in te. Forse stiamo mancando in questo momento. E ti prego che ognuno esaminerà se stesso e se riconosce di mancare fede, che confesserà questo come peccato, aggrappandosi a quello che ha fatto Gesù Cristo per ottenere perdono. Aumenta la nostra fede perché tu sei fedele e chi confida in te non sarà mai deluso. Grazie per questa meravigliosa promessa. Grazie che tu sei fedele, completerai l'opera che hai iniziato in noi fino al giorno di Cristo, e ti prego che quest'opera comprenderà la salvezza di altri. Vogliamo fondare sulla roccia, e questo vuol dire fidarci veramente di te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.